quando quest'estate, alla conclusione della CMG, la giornata mondiale della gioventù, il Papa ha incontrato i volontari, si è fatto fare una promessa, e cioè si è fatto promettere che avrebbero ascoltato di più i nonni. Perché diceva: senza memoria non c'è futuro. I nonni sono coloro che conservano la memoria. Innanzitutto, senza fare torto a Padre Sca, vorrei cominciare dicendo grazie a Maria, che per tanti anni, 26, ha diretto la scuola biblica. Per cui se noi troviamo una realtà che ha prodotto tanti frutti, dobbiamo questo anche al servizio che con generosità, umiltà, ma anche determinazione ha portato avanti. C'è una bella intervista su Gente Veneta in cui lei anche racconta questi anni della scuola biblica. La ringrazio anche perché fin dall'inizio mi ha preso per mano e mi ha accompagnato a conoscere cose che appunto lei, meglio di qualsiasi altro, custodisce nel cuore. Quindi io anche conto sul suo aiuto. Lei potrebbe dire che a 80 anni ha fatto la sua parte, ma appunto il Papa diceva di parlare con i nonni perché si ha molto da imparare da loro. Do il benvenuto a Padre Sca. Non esagero se dico che del Pentateuco è uno dei massimi esperti. In gennaio al Pontificio Istituto Biblico gli hanno fatto la festa perché ha raggiunto anche lui la bella età dei 70 anni e secondo una regola del biblico a 70 anni uno diventa emerito. Adesso forse è più libero, ma mi ha già detto che questo non corrisponde al vero, quindi forse è più libero per anche fare cose come questa. Ricordo che un giorno padre Vanoir, un altro grande padre della Chiesa, un esegeta, cardinale, e che insegnava al biblico più di 20 anni fa circa, diceva a noi giovani studenti arrembanti che un professore giovane insegna anche quello che non sa, un professore maturo insegna quello che sa, un professore anziano insegna quello che serve. Questa sapienza Padre Sca l'ha imparata da giovane e per questo siamo felici di averlo con noi e di ascoltarlo, proprio perché uno che sa trasmettere quello che serve e sa farlo bene. Quest'anno noi ci accosteremo ai patriarchi, ai padri di Israele. Anche questi a modo loro sono dei nonni che hanno molto da insegnarci, perché custodiscono memorie capaci di far vivere, aprendo cammini sempre nuovi. Forse anche il titolo, che parla di viaggio, è qualcosa che ha del misterioso. Anche noi ci mettiamo in cammino dentro questo mistero e appunto ci lasciamo accompagnare da Padre Sca. Qui lascio la parola. Ascoltandolo, se vi vengono in mente domande, cose che vorreste capire meglio, che vorreste fossero più chiare, provate a trattenerle, a annotarle per farle quando avrà finito. Gli lasciamo il tempo che serve.
quasi tante a...
E giacci.
Dovrebbe funzionare, no? Deve essere rossa. Così va meglio?
Rosso.
Grazie tante a Scuola Biblica per l'invito a tornare, non a venire, ma a tornare a Venezia una volta di più, grazie a signora Maria Leonardi, a Don De Pieri, Don Mauro. E è sempre un piacere ritrovare un gruppo che si interessa della Bibbia e al quale si può parlare delle grandi figure dell'Antico Testamento e condividere quello che uno accumula con gli anni percorrendo le strade della Bibbia con i grandi personaggi, e questa sera sarà con Abramo. Allora, vorrei iniziare dando qualche indicazione su quello che è lo stato degli studi sul Pentateco oggi. È molto difficile fare questo in 10 minuti, in quarto d'ora, ci vorrebbe un ciclo di conferenze. Come sapete, ho scritto per chiarire un certo numero di problemi e risolvere un certo numero di problemi un libro intero, un'introduzione alla lettura del Pentateco, e sto scrivendo un altro per chiarire alcuni punti problematici, questioni disputate. Quindi vorrei semplicemente dare qualche indicazione principale sulla direzione che prendono gli studi sul Pentateco per il momento, prima di affrontare la figura di Abramo, anche lì in tre passi. Qui direi che bisogna partire dalla situazione che probabilmente molti di voi hanno conosciuto qualche anno fa, a partire dagli anni 50 del secolo passato fino agli anni 70-80, ha prevalso e prevale ancora in certi ambienti la cosiddetta teoria documentaria, no? E la ritrovate anche nelle note di alcune Bibbie o nelle alcune introduzioni. Cioè, secondo questa teoria documentaria, che spiego adesso in poche parole, il Pentateco è il risultato di un lavoro di compilazione. All'origine c'erano quattro fonti, quattro racconti, cioè dalle origini di Israele, dagli inizi fino all'entrata nella terra promessa o fino all'arrivo di Israele sulle sponde del Giordano, quattro. E racconti indipendenti e completi, no? Quattro fonti, quattro racconti indipendenti e completi, che sono stati scritti in diverse epoche e poi messi insieme, compilati. Allora, il primo racconto è il cosiddetto Yavista, Yavista perché sin dall'inizio utilizza il nome divino Yahweh. Un primo testo sarebbe il secondo racconto della creazione, capitoli 2 e 3 del libro della Genesi, e così via, ci sono diversi racconti. Questo Yavista avrebbe scritto alla corte di Davide o di Salomone, cioè all'inizio della monarchia a Gerusalemme, in Giuda, quindi, e durante la monarchia unita, prima della divisione di Israele e Giuda, secondo la teoria da manuale, direi, no? Il secondo racconto si chiama Eloista perché utilizza come un appellativo divino Elohim, che significa Dio. Allora, è la fonte più difficile da individuare, no? Alcuni dicono inizia nel capitolo 15 della Genesi, quindi non ci sarebbe niente dell'Eloista nei racconti della creazione, all'origine del mondo, dell'universo. Si ritrova adesso, cioè, quando si difende ancora l'esistenza dell'Eloista, se lo va a ritrovare nei capitoli 21-22 della Genesi, cioè la storia di Agar, Ismaele, cacciati, no, del deserto, il sacrificio di Abramo, perché è Elohim che mette alla prova Abramo, è l'angelo di Yahweh che pone fine alla prova, ma questo è un altro problema. Quindi questo eloista si ritrova anche per esempio in uno strato della vocazione di Mosè, Elohim, Elohim, e così via. Qui avrebbe scritto però nello spirito della prima profezia nel regno di Samaria, nel regno del nord. Quindi la prima fonte viene da Gerusalemme, Giuda, no? Tempo di Davide o Salomone. Il secondo racconto, un secolo dopo, più o meno, nel regno di Samaria. Il terzo allora è il sacerdotale, cioè soprattutto quando si parla dei primi libri della Bibbia, i sacerdotali. Infatti prima del sacerdotale c'è il Deuteronomio, il Deuteronomio è un libro, no? Questa scuola anche probabilmente ha lasciato la sua traccia, la sua impronta in piccoli testi brevi del resto del Pentateco, per esempio nel capitolo 13 del libro dell'Esodo ci sono alcune spiegazioni sulla Pasqua e una catechesi, no? Se tuo figlio ti chiede perché si fa così, così tu devi spiegare. Ora questo è un procedimento tipico del Deuteronomio che ritroviamo nel capitolo 6 del Deuteronomio, quando tuo figlio ti dice ma perché facciamo questo, allora tu rispondi, no? E quindi avremmo alcuni testi, ma molto isolati, normalmente abbastanza brevi, di stile deuteronomico o di stampo deuteronomico all'interno del Tetrateco, i primi quattro libri della Bibbia. Quindi il Deuteronomio è legato normalmente alla riforma di Giosia, 622 a.C. si trova il libro nel Tempio. Si legge il libro davanti al re Giosia, il re Giosia, ma non abbiamo mai fatto quello che sta detto in questo libro, e riforma, no? Purifica il culto, centralizza il culto e riorganizza il clero, cosa molto difficile e peraltro non riuscita neanche da Giosia. Comunque, 622, no? E il libro fondamentale di questa riforma sarebbe il Deuteronomio, almeno nella sua forma più antica. Ultimo libro, cioè ultima fonte, il sacerdotale, al quale dobbiamo per esempio il primo capitolo della Genesi, no? La creazione in 7 giorni, e poi l'alleanza con Abramo, capitolo 17 del libro della Genesi, che è uno stile che chiamo io, questo soltanto io, il notaro, cioè a Roma si dice notaro, il notaio. No, perché è molto preciso, questo è accaduto tale giorno, tale anno, no? Quando Abramo aveva 99 anni, allora Dio gli è apparso, è nato Isacco con 100 anni, aveva 75 anni quando è arrivato nella terra promessa, e così via, no? Nota per esempio tutte le date e anche i mesi del diluvio, questo è il sacerdotale, e il sacerdotale che racconta la creazione in 7 giorni, ci fu il mattino, sera, primo giorno. E qualcuno che conserva tutti i documenti, gli archivi, i minuti, no? Tutti gli eventi principali con la data, personaggi presenti, così. Il sacerdotale è post-esilico, secondo la teoria documentaria classica. Adesso vorrei dire soltanto una parola su come è nata questa teoria. È molto interessante vedere, quello sembra essere una specie di Vangelo per leggere la Bibbia, infatti non lo è, e questa teoria presentata così in modo molto rigido non è mai esistita, salvo nei manuali. Si è costruita come? Nel Rinascimento, cioè già alla fine del Medioevo, ma soprattutto nel Rinascimento, gli esegeti hanno iniziato a studiare lo stile dei libri biblici e degli scritti biblici. Prima, durante l'epoca patristica, qualcuno già aveva notato le cose come Origene, per esempio. In qualche modo anche Agostino nel suo De Doctrina Cristiana aveva notato alcuni problemi. Beh, ma nel Medioevo gli esegeti o i teologi erano interessati al contenuto, al messaggio. Cioè, che cosa dice la Bibbia di Dio? Che cosa dice della vita cristiana? O che cosa può essere utile per la vita cristiana? Quindi per la dogmatica, per la morale, cercavano, o per la spiritualità, erano molto attenti al contenuto, ma non allo stile. Mentre nel Rinascimento, con la riscoperta del mondo antico, dei manoscritti antichi, gli esegeti, gli umanisti, si sono interessati anche ai manoscritti della Bibbia, e hanno paragonato le diverse versioni e hanno notato le differenze. Questo ha creato una crisi, ha messo in crisi un dogma, cioè Mosè ha scritto tutto il Pentateuco. Era un dogma per la sinagoga, per il mondo cristiano, ugualmente. Mosè ha scritto. Cioè si voleva un'autorità, no? Per un libro così, o libri così importanti, no? Fondamentali per la nostra fede, anche per il peccato originale, così via, ci vuole un autore che sia autorevole. Un autore autorevole, cioè Mosè, no? Secondo la tradizione. Già il Talmud diceva, ma forse Mosè non ha scritto l'ultimo capitolo del Deuteronomio che descrive la sua morte. Un po' difficile. Allora, forse questo capitolo è stato scritto da Giosuè. Il Talmud però offre anche un'altra versione dicendo che Dio stesso ha dettato questo capitolo a Mosè, che l'aveva scritto in lacrime. Lacrime, sì. Perché doveva scrivere come dovesse morire senza entrare nella terra promessa. Ma capite che ci sono ogni tanto piccoli problemi già notati all'epoca del Talmud, sesto, settimo secolo della nostra epoca, no? E Origene per esempio dice: e Dio disse sia la luce. Vabbè, d'accordo, e ci fu la luce, ma dice Origene: nel nostro mondo la luce viene dal sole. Ora bisogna aspettare il quarto giorno per avere il sole. Allora, da dove viene la luce creata da Dio nel primo giorno? Dice, questo non si può prendere alla lettera. Bisogna trovare un'altra spiegazione. Nel nostro mondo la luce viene dal sole. Quindi prima di creare il sole, come fa Dio a creare la luce? C'è una luce indipendente dal sole? Beh, così. E altri problemi di questo tipo, che ce ne sono tanti. Allora, il punto di partenza di molti, tante spiegazioni, no, della teoria documentaria è il confronto fra il primo capitolo e il secondo capitolo della Genesi. Nel primo capitolo è Elohim, Dio che crea, no, tutto il mondo, tutto l'universo. Poi c'è un secondo capitolo, a partire dal versetto 4-5, dove tutto ricomincia da capo. Cioè, come se Dio non avesse fatto niente, no? Si ricomincia a creare, ma non tutto quello che è stato creato nel primo capitolo. Cioè, non si parla più delle stelle, non si parla più del mare, non si parla più degli astri e così via. Soltanto un giardino, un uomo, una donna, le piante e gli animali, no? Quello che è necessario al buon contadino, per dire la verità, no? E con l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Ora, ci sono tante differenze. Una importante è che nel secondo capitolo Dio non porta più il nostro stesso nome, è Yahweh Elohim. Allora qualcuno dice, ma perché raccontare la stessa storia due volte sotto due forme simili, con qualche differenza importante? Se ci sono due racconti, normalmente ci sono almeno due autori. Un autore non si ripete in questo modo, no. Quello è il mondo umanistico, che cerca a capire il lato umano delle scritture, non soltanto il messaggio teologico, ma come è stato scritto. Sì, ci sono due racconti molto simili e con alcune differenze, non possono provenire dalla stessa mano. Sono due autori. E da lì due fonti, le due fonti principali, l'eloista, il primo eloista, non quello della teoria documentaria che nasce dopo, il primo eloista che diventa il nostro sacerdotale, e l'altro lo javista. Bene. Poi, studiando tutti i testi attribuiti a questo eloista, il primo eloista, che dovrebbe essere quello che fornisce il filo rosso a tutto il racconto, perché è vero, no? Lo ritroviamo in tutti i momenti importanti, cioè la creazione, il diluvio, Abramo, patriarchi, Esodo, la rivelazione del nome divino, non nel capitolo 3 ma nel capitolo 6, e così via, no? Fornisce il filo rosso. E già gli esegeti dicono: questo eloista è la fonte principale. Le altre fonti non hanno fatto niente altro che completare questa prima fonte, no? E questa è una teoria che si è sviluppata anche molto a lungo. Però studiando tutto questo racconto sacerdotale, alcuni esegeti hanno cominciato a notare che contiene anche leggi. Ora, queste leggi corrispondono, ma non corrispondono a quello che si dice nei testi molto tardivi come Ezechiele, ogni tanto anche nel libro delle cronache. Cioè, se uno va a vedere i libri di Samuele, i libri dei re, constata che nessuno re di Israele ha mai osservato tutte le leggi che sono nella legge di Mosè. Ci vuole aspettare l'epoca post-esilica per vedere persone, no? E il popolo di Israele sacrificare nel Tempio secondo le leggi di Mosè, osservare le feste come nelle leggi di Mosè. Davide, per esempio, celebra mai la Pasqua? Quando Davide celebra la Pasqua, ma anche Samuele, il profeta Samuele, bravo, bravo, approvato da Dio, ma celebra alcune delle feste? Ne celebra una sola? E Salomone inaugura il Tempio con i sacrifici e tutto quanto, ma non si preoccupa di celebrare la Pasqua. Quindi, quando hanno cominciato a celebrare la Pasqua? La prima volta che viene menzionata è nel regno di Giosuè 2 re 23. E questa è la prima volta dopo la Pasqua celebrata da Giosuè nel capitolo 5 del libro di Giosuè. Fra questi due nessuno si preoccupa di celebrare la Pasqua, no, e di osservare il digiuno di qua di là, no, tutte queste regole che troviamo nella legge di Mosè. Ora Mosè arriva prima di Samuele, di Davide, di Salomone, no? Dovrebbero conoscere le cose. Se non le conoscono è perché non conoscevano la legge di Mosè. Quindi questa famosa legge di Mosè, con tutte le sue prescrizioni, specialmente quelle che troviamo nel racconto sacerdotale, non può essere antica, non può precedere l'esilio, è post-esilica. E questo è il grande evento nella teoria documentaria, che questo eloista, che sarà chiamato sacerdotale da Abramo, Kunen, che infatti è il grande artigiano di questa teoria, no? Si attribuisce quasi tutto a Wellhausen. Infatti, se non ci fosse stato Abraham Kuhnen a Leiden, nei Paesi Bassi, non ci sarebbe stato questo Wellhausen. E questo Kuhnen anche ha ripreso già alcune cose di Royce, così, ma Colenso. Bene, ma lasciamo tutti questi dettagli. Quindi il problema è la datazione dei testi. Quando possiamo trovare un riscontro della legge di Mosè nei profeti Amos, Osea, Isaia, e persino Geremia, quando troviamo il riscontro, troviamo alcuni elementi in Ezechiele, soprattutto nell'ultima parte di Ezechiele, da 40 a 48, infatti con alcuni problemi perché non corrispondono esattamente le indicazioni di Ezechiele con quelle del Pentateco, no? E questo ha già creato problemi a tanti rabbini, ma almeno abbiamo un riscontro, si parlano di alcune cose, si parla di alcune cose, ma non... E questo ha creato un problema perché mette allora in difficoltà l'attribuzione a Mosè. Se quello che dice Mosè è stato scritto dopo l'esilio, come mai? E se il Deuteronomio nasce con Giosia, allora non è stato scritto da Mosè. Difficile. E quindi gli esegeti hanno cominciato a provare difficoltà a voler salvare Mosè, no, e alcuni hanno dovuto ritrovare testi molto antichi, molto molto antichi, ma non regge la teoria. E Wellhausen come Kühnen sono stati attaccati molto spesso, soprattutto a proposito del sacerdotale, perché è il racconto fondamentale, è il racconto fondamentale, quello che fornisce il filo rosso dalla creazione fino all'arrivo di Israele sulle sponde del Giordano. È l'essenziale, no? La fede in Dio creatore, la fede nel Dio di Abramo, di Isacco, Giacobbe, questo dipende dal sacerdotale, dipende da Mosè. Allora, da dove viene? E chi è Mosè? Tante domande. Quindi ha elaborato l'eloista che diventa il sacerdotale, evidentemente non può contenere tutti i racconti che sono attribuiti o che portano il nome di lui, e quindi c'è uno stile molto particolare, molto riconoscibile, no? Il sacerdotale si riconosce molto bene, esattamente come il Deuteronomio. E allora si procede per sottrazione. Prima si identifica il sacerdotale, poi rimangono alcuni racconti. Poi si identifica il Deuteronomio, rimangono testi che sono attribuiti allo Yahvista, perché utilizza il nome Yahweh, e alcuni che utilizzano il nome Elohim all'Eloista. E si prova allora a dire, beh, perché abbiamo già due fonti, il resto permette di creare altre fonti. Ma in realtà questo è il risultato di quello che diventa la teoria quando passano i manuali. Perché anche Wellhausen, Kühnen, lo stesso Wellhausen, non distingue Yahvista e Eloista, queste due fonti, no, che non appartengono, salvo in alcuni casi dove è possibile distinguerli, ma parla sempre dello Yehovista, quindi le fonti diverse e più antiche che per lui sono preesiliche, corrispondono al tempo di Davide e Salomone, la monarchia, diciamo. Quindi in realtà si potrebbe dire che invece di quattro fonti ne abbiamo tre principali, cioè il sacerdotale, facile da identificare nella maggioranza dei casi, il Deuteronomio, che in più è un libro, soprattutto anche facile da identificare perché utilizza uno stile anche riconoscibile dappertutto nella Bibbia, no? E poi il resto, cioè la fonte che Wellhausen chiamava Geovista, Yahvista e Eloista insieme, messi insieme. Questa teoria è sopravvissuta per un po' di tempo, no? Non è mai stata accettata da tutti e ha sempre creato qualche problema di qua di là. Quindi c'è sempre stata una certa critica della teoria documentaria. Il grosso problema proviene dallo yavista. Allora, è una fonte, sì o no? E lì il personaggio che ha messo in dubbio l'esistenza di uno yavista è Rolf Rendorf, in un libro scritto all'inizio degli anni 70. Allora, forse questo è aneddotico, ma può essere interessante. Rolf Rendorf, tedesco, era rettore dell'Università di Heidelberg nel 68. È stato chiamato il rettore rosso perché è stato più dalla parte degli studenti che dei professori. E nello spirito del 68 ha rimesso in questione un sacco di teorie dicendo ma non reggono. È stato rettore per pochi anni comunque. E ha notato una cosa. Allora, bene. Nei racconti patriarcali dello yavista ci sono promesse, promesse della terra, promesse di una numerosa discendenza, promesse di una benedizione, così via. Quando arriviamo nel libro dell'Esodo, Dio appare a Mosè e si rivela: sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. No? Vi farò uscire da questa terra, la terra d'Egitto, e allora si aspetterebbe, e vi condurrò nella terra che ho promesso ad Abramo, Isacco e Giacobbe. No? Se questo Dio non soffre di Alzheimer, ma ha una buona memoria, dovrebbe ricordarsi delle promesse che ha fatto ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Si rivela come il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. E vi condurrò, cosa dice? Nella terra dove scorre latte e miele. Non è più la terra promessa ai patriarchi. Qui uno arriva al libro dell'Esodo e sembra che Dio abbia dimenticato le promesse fatte ai patriarchi. Siamo in un altro mondo, vanno verso la terra che non conoscono. Non conoscono. Bene, ci sono altri problemi di questo tipo, no? Dicendo, se Mosè non fosse intervenuto, gli israeliti sarebbero rimasti in Egitto e sembrano essere nati in Egitto, far parte delle popolazioni dell'Egitto. Mai il faraone dice agli israeliti: tornatevi a casa, siete tutti dei vocumpra, scusate, no, faccio un'allusione a qualcosa di più moderno, siete tutti immigrati, siete tutti clandestini. No, non dice mai questo. Anzi, il faraone non li vuole lasciar partire perché sono utili, è la mano d'opera di Israele. Quindi fanno parte della popolazione come i baschi in Spagna, come gli scozzesi nel Regno Unito. Fanno parte della popolazione. Sin da quando questo non si sa, ma comunque sembrano essere lì da quasi sempre. Mai si dice agli israeliti: mai voi siete stranieri. No. Quindi notazioni di questo tipo fanno dire che non c'è una vera fonte yavista. Non c'è. Manca un legame fra patriarchi e Esodo, soprattutto fra patriarchi e Esodo. Si potrebbe dire che manca un legame anche fra Abramo e Giacobbe. Quando c'è una carestia, dove va Abramo? In Egitto. Quando c'è un problema, dove va Giacobbe? Non in Egitto. Nella storia di Giuseppe sì, la storia di Giuseppe è un'altra cosa. Va a Caran in Mesopotamia e, salvo qualche piccolo testo, Giacobbe non si ricorda di Abramo. Non si ricorda. Non c'è nessun ricordo chiaro di Abramo nei racconti su... Per esempio, si potrebbe dire che Giacobbe torna lì da dove viene Abramo. No, torna da Labano, un parente suo. Quindi non ci sono legami. I legami sono creati da testi tardivi come il sacerdotale. E nel sacerdotale, capitolo 6 del libro dell'Esodo, che Dio dice: io ho concluso una alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe, e perciò vi faccio uscire dall'Egitto. Perciò, legame logico, se no c'è un legame soltanto cronologico. L'esodo segue i racconti patriarcali, ma l'esodo diventa la conseguenza di un patto concluso da Dio con i patriarchi. Questo è Esodo 6, 2 a 8, testo sacerdotale. Per gli altri, le altre fonti abbiamo soltanto una successione cronologica, non c'è legame logico e teologico, se vuole. Il Dio dei patriarchi è diverso dal Dio dell'Esodo. Soltanto nel racconto sacerdotale il Dio dell'Esodo è il Dio dei patriarchi, che si è rivelato in diversi modi, no? Elohim è il Dio della creazione, El Shaddai, l'Onnipotente, come si traduce ogni tanto, è il Dio dei patriarchi, e Yahweh è il Dio dell'Esodo. Ma in Esodo 6, 2 e 3 Dio dice, Elohim dice, Elohim, il Dio della creazione, io sono Yahweh, ma non mi sono rivelato ad Abramo, Isacco, Giacobbe sotto il nome di Yahweh, mi sono rivelato sotto il nome di El Shaddai. E abbiamo i tre nomi e lo stesso locutore che si identifica con Elohim, El Shaddai e crea un legame. No? Allora, brevemente adesso, perché sennò mi trattengo per tutta la notte su questo, la teoria documentaria è stata rimessa in discussione soprattutto per quanto riguardano le fonti più antiche, considerate più antiche, cioè lo yavista e l'eloista. L'eloista lo chiamo io il fantasma della teoria documentaria, perché si ritrova soltanto negli angoli più bui di tutto il Pentateuco. Quando uno non sa a chi attribuire il testo, lo attribuisce all'eloista, cioè approvo gli avanzi. Ci sono alcuni brani, come il capitolo 21-22, almeno in parte, del libro della Genesi, come detto, qualche testo all'inizio dell'Esodo, no, il primo capitolo, qualche testo nei capitoli più complicati di tutto il Pentateuco, capitoli 19-24 del libro dell'Esodo, e così via, no? Però è molto tenue questa fonte eloista. Prima di tutto non si sa esattamente dove inizia, non si sa neanche dove finisce, e non è certamente una fonte completa. Si può sempre dire che tante cose sono state perse, però è sempre difficile argomentare quando non ci sono più prove, no? Su testi che sono spariti, quando non ci sono più le prove, difficile condannare il povero colpevole, no? O l'imputato. Bene, allora quello che è rimasto, secondo me evidentemente, perché ormai ci sono più teorie di autore, no? È il sacerdotale, il Deuteronomio, e poi quello che non si può attribuire al sacerdotale e al Deuteronomio. E lì cosa abbiamo? Alcuni racconti sulle origini del mondo, la torre di Babele, Caino e Abele, così via, no? Primo racconto della creazione, no? Quindi alcune tradizioni sulle origini del mondo che probabilmente sono state raccolte per completare il racconto sacerdotale, no? Presentato questa teoria in un convegno dell'ABI. Poi abbiamo piccoli cicli narrativi che sono stati anche ampliati a poco, un ciclo narrativo su Abramo che vive nel sud, Giuda e nel Negev, qualche tradizione su Isacco nel capitolo 26, sono pochissime le tradizioni su Isacco, che è legato al Negev, ancora più a sud di Giuda, no? La Hairoi, Negev, Be'er Sheva. E poi un ciclo narrativo su Giacobbe, no? Con alcune storie di cui ritroviamo già la traccia in Osea 12, Non è completo il ciclo citato da Osea in capitolo 12, ma abbiamo quasi tutti gli episodi più importanti: la rivalità con Esaù, la lotta con l'angelo, la visione di Betel, il viaggio verso Haran e così via. Quindi Osea, siamo nell'ottavo secolo avanti Cristo, un po' prima della caduta di Samaria nel 722, Osea conosce un ciclo di Giacobbe. Per Abramo lo vedremo un po' più difficile. Poi c'è la storia di Giuseppe, completa. La storia di Giuseppe è probabilmente più tardiva ancora. Alcuni dicono è posteriore al sacerdotale. Questa è una delle proposte di oggi. Poi un racconto dell'Esodo, da 1 a 15, un racconto dell'Esodo, non tutto, no? Un racconto dell'Esodo che precede il racconto sacerdotale con alcune piaghe d'Egitto e così via. E tradizioni sul deserto, racconti isolati che sono spesso legati a luoghi, un pozzo, una roccia, no? Un'oasi e così via. Racconti del deserto che sono probabilmente tramandati dalle carovane che sono state raccolte per allora servire a descrivere l'itinerario di Israele attraverso il deserto dall'Egitto verso la terra promessa. E poi una sezione che è stata rielaborata molto spesso e che nella sua stesura attuale è molto tardiva, la sezione del Sinai, con tutta la legislazione di Israele, inizia nel capitolo 19 del libro dell'Esodo e finisce nel capitolo 10 del libro dei Numeri, quindi si estende su tre libri: fine dell'Esodo, tutto il libro del Levitico e il primo terzo del libro dei Numeri, no? Questa sezione con la legislazione è molto tardiva. Adesso soltanto una parola per dire: ma perché è nato il Pentateco? Perché è nato il Pentateco? Perché nel mondo antico chi fa la legge è il re. Il re è la legge, fa la legge. Quindi finché c'è una monarchia, c'è una istituzione che fa la legge. La monarchia comprende il Tempio, perché il Tempio è in realtà la cappella palatina, no? E i sacerdoti sono al servizio del re nel Tempio. Un po' come San Marco era la cappella palatina del Doge, no? Il vescovo o il patriarca di Venezia era a San Pietro, non a San Marco. La cappella, cappella. Quindi il culto era anche sotto la responsabilità del re. Ma, come sappiamo, finisce la monarchia nel regno del nord e nel del sud. Quindi non c'è più istituzione per proclamare la legge. E Israele allora ha trovato una soluzione. Perciò Israele è sopravvissuto all'esilio, alla fine della monarchia. Hanno detto: c'è una legge più antica della monarchia. E sono andati a ritrovare Mosè. Allora, nel mondo biblico niente si crea, niente si perde e tutto si trasforma. Mosè storico, non sappiamo quasi niente, ma possiamo dire che probabilmente non è stato inventato, perché ha un nome egiziano. Tutmosis è generato dal dio Tot, Ramsete, generato dal re, dal dio Ra. Mosè sarebbe l'ultima parte, forse c'è un nome divino prima. Si chiama generato da, quindi è un nome egiziano. Se avessero inventato un grande eroe, un grande profeta, il più grande dei profeti, non avrebbero dato a questo profeta un nome egiziano, avrebbero dato un nome semitico. Anche una moglie straniera, è lui che proclama la legge che proibisce i matrimoni misti. Avrebbe potuto dare l'esempio, no? Anche legato con i madianiti, che sono i nemici. Non avrebbero parlato dei suoi legami con i madianiti. E poi non entra nella terra promessa, e questo è un grosso problema che nessuno risolve. nemmeno la Bibbia. Sarebbe molto più semplice far entrare Mosè nella terra promessa e farlo morire nella terra promessa. Almeno due passi poteva entrare, no? Fare un paio di metri. No, niente, niente. Muore nel deserto. Quindi questo non si può cambiare. Resiste, resiste. Quindi Mosè resiste. Quindi sono andato a ritrovare questo Mosè, che probabilmente era un capo carismatico nel deserto, e quindi attribuiscono a Mosè tutto quello che fa parte dell'identità fondamentale di Israele. Da lì nasce il Mosè biblico. Sono andati a ritrovare questo Mosè per fare di Mosè il grande personaggio. E poi i patriarchi, così arrivo a Abramo, comunque dico una parola di Abramo. Perché i patriarchi? Uno potrebbe far iniziare la storia con Mosè. In realtà i rabbini dicono: ma perché parlare della creazione del mondo, tutte queste cose? Non c'è niente di utile. Le prime cose utili le troviamo nel libro dell'Esodo con la Pasqua, la legge celeste sulla Pasqua. Questo è utile, il resto è inutile. E proviamo a capire perché le tradizioni patriarcali. Mi direte: ma perché sono popolari, perché hanno avuto tanto successo? No, c'è un altro motivo. E il motivo, penso, proviene anche dal sacerdotale. Perché Samaria è stata distrutta? Perché Gerusalemme è stata distrutta e perché il popolo è andato in esilio? La spiegazione della Bibbia la conoscete, Libri dei Re, perché Israele non è stato fedele all'alleanza, non ha osservato la legge. Incluso un'alleanza con Dio, aveva promesso di osservare la legge, non ha osservato la legge. Alleanza rotta, maledizione. Si sono compiute tutte le maledizioni, prima contro Samaria, dopo contro Gerusalemme. Allora la domanda è: c'è ancora un futuro per Israele? Abbiamo rotto l'alleanza, Dio ci ha castigati. Possiamo essere ancora salvati? Possiamo ancora credere in un futuro? Allora, le risposte sono due, quella di Geremia 31-34: Dio può rinnovare l'alleanza o concludere una nuova alleanza. Forse rinnovare, concludere una nuova alleanza è la stessa cosa, dipende da quale esegeta chiedete la spiegazione. Comunque, ma una nuova alleanza Israele non può evidentemente concludere un'alleanza, una seconda alleanza, perché l'ha rotto, ma Dio sì, può riprendere l'iniziativa. Quindi è Dio che riprende l'iniziativa e conclude una nuova alleanza con lo stesso popolo. Però Dio potrebbe dire: adesso basta con Israele, concludo un'alleanza con gli egiziani, con i persiani, non so, con i greci o con i romani o con i veneziani. Dio, dopo tutto, ha la scelta. No, vuol concludere un'alleanza con lo stesso popolo di Israele, no? Quindi c'è continuità. L'altra soluzione è quella del racconto sacerdotale. Prima di Mosè c'è stato Abramo, c'è stato Isacco, c'è stato Giacobbe. Prima di Abramo ci sono i patriarchi, e con i patriarchi Dio ha concluso un'alleanza diversa. Però questo vale per il capitolo 17, anche il capitolo 15 del libro dell'Esodo, no? Alleanza rinnovata con Isacco, con Giacobbe, ma un'alleanza che, a differenza dell'alleanza del Sinai, non è condizionata, cioè è una alleanza unilaterale. Cioè Dio promette a Abramo, poi Isacco, Giacobbe, di dare loro la terra, di dare loro una numerosa discendenza, e non chiede niente in controcambio. E quindi questa alleanza non può essere rotta, è sempre valida. E quindi Israele può ritornare all'alleanza con i patriarchi, e si potrebbe dire alla religione dei patriarchi, di un Dio che è sempre stato dalla parte dei patriarchi, per riprendere coraggio e nutrire la sua speranza. Da lì l'interesse nei patriarchi, perché sono stati chiamati da Dio e con loro Dio ha concluso un'alleanza unilaterale, non bilaterale, incondizionata, non condizionata. Poi beh, certamente il Pentateuco non ha eliminato Mosè, ma dopo i patriarchi arrivano Mosè, e direi che abbiamo qui due stadi nella religione di Israele, due stadi che potremmo dire pedagogici, c'è l'infanzia di Israele, sono patriarchi, e quando Israele diventa adulto diventa responsabile e quindi entra nell'alleanza del Sinai, diventa responsabile. Ci sono alcuni testi anche come capitolo 26 del Levitico che parlano delle due alleanze, quella contro i patriarchi e quella con Mosè. Qui abbiamo questi piccoli cicli narrativi, no? Direi, se ripartiamo dall'essenziale, no? Quello che è ancora più sicuro, cioè il Deuteronomio da una parte, il racconto sacerdotale, prima non c'è nessuna vera fonte, abbiamo piccoli cicli narrativi, abbiamo piccoli blocchi, frammenti se volete, no? Frammenti nella creazione, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, poi l'uscita dall'Egitto, il Sinai e la permanenza nel deserto, nell'itinerario di Israele nel deserto. Aggiungo soltanto una cosa, che allora, dopo il sacerdotale, dopo il Deuteronomio, il Pentateuco non è concluso, si continua ad aggiungere qua e là brevi testi, spesso sono oracoli divini o preghiere di grandi personaggi come Mosè nel capitolo 32 del libro dell'Esodo, il famoso racconto del vitello d'oro, lì c'è una preghiera di Mosè tardiva, o l'intercessione di Mosè nel capitolo 14 del libro dei Numeri dopo la grande ribellione di Israele che non vuol conquistare la terra. Dio allora condanna Israele a morte e Mosè intercede, anche lì questa preghiera è molto tardiva. Ci sono diversi testi di questo tipo che sono molto tardivi e che corrispondono alla mentalità di Israele quando è stato ricostruito il Tempio e reintrodotto il culto di Israele. Allora lì ci sono molte leggi del Levitico che corrispondono a questo periodo. La legislazione sui sacrifici del libro del Levitico corrisponde al culto, alla liturgia del secondo tempio, non del primo tempio. E vi do un breve esempio, ma questa è una teoria mia e come al solito non tutti sono d'accordo, ma è una teoria accettata da tutti gli esegeti ragionevoli. Ora, sapete chi sono gli esegeti ragionevoli? L'ho già detto, probabilmente sono quelli che la pensano come me. Sono quelli che sono ragionevoli, no? Nel racconto del diluvio, come sapete, c'è un sacrificio. Noè, dopo il diluvio, dopo essere uscito dall'arca, no? Nella quale ha fatto entrare 7 coppie di animali puri e una coppia di animali puri, sacrifica evidentemente animali puri, vocabolario sacerdotale, no? Sacerdotale, l'interesse fra puro e impuro è tipicamente sacerdotale, e Noè offre un sacrificio e dopo questo sacrificio Dio, che viene a sentire il profumo del sacrificio, promette di non mandare più un diluvio. È un tratto che ritroviamo nei racconti del diluvio della Mesopotamia, no? Gli dei arrivano quando Utnapishtim offre il sacrificio o Atrahasis offre il sacrificio, e promettono di non mandare più un altro diluvio. Però cosa significa? che la salvezza del mondo dipende dal sacrificio. E questo è tipicamente post-esilico. Post-esilico. E dopo l'esilio. Quindi quella parte del racconto del diluvio, secondo me, è molto tardiva e è posteriore al sacerdotale. Perché per il sacerdotale non ci possono essere sacrifici prima del Sinai. Non ce ne sono. Abramo non offre sacrifici nel racconto sacerdotale. Giacobbe neanche. Ci sono i primi sacrifici soltanto al Sinai. Però dopo il sacerdotale, quando il Tempio è stato ricostruito, ci è voluto una giustificazione, legittimazione dei sacrifici, sono tornati fino al racconto della creazione, fino al racconto del diluvio e Noè offre. Il vocabolario è tipicamente quello del Levitico. Perché secondo secondo la Bibbia, la tradizione biblica, ma anche secondo tutta l'antichità, l'antichità greca, l'antichità romana, una istituzione legittima, valida, quando è antica. Più antica è, più valida è. Principio enunciato anche da Cicerone. Ma anche da San Luca, capitolo 5, versetto 18, 18-19 del Vangelo di Luca, il vecchio è migliore. Il vecchio è migliore. Luca 5, 18-19. Andate a verificare, non mi credete. Questo è per consolare alcuni di noi, no? Che sono arrivati a un'età abbastanza avanzata. Il vecchio è migliore. Beh, adesso parlo brevemente di Abramo. Quindi Abramo è stato invocato, sì, per mantenere viva la speranza nella terra. Cioè Israele è stato conquistato dagli Assiri, Giuda e Gerusalemme conquistata dai Babilonesi. C'è ancora una speranza nel possesso della terra? Ezechiele 33, 24. Ezechiele 33, 23, 24. Ecco, vi leggo il testo. La parola del Signore mi fu quindi rivolta dicendo: figlio d'uomo, gli abitanti di quelle rovine, cioè le rovine di Gerusalemme, nel paese di Israele, dicono: Abramo era solo ed ebbe il possesso del paese. Possesso del paese. Ma noi siamo numerosi e il possesso del paese è dato a noi. Qui si riporta un discorso fatto da chi non è andato in esilio, da coloro che sono rimasti nel paese, e dicono: Abramo, nostro antenato, era solo e ha ereditato il paese, Dio gli ha dato il paese. Noi siamo numerosi, a noi appartiene il paese. Quando si afferma qualche cosa, normalmente si nega il contrario. È a noi che è dato, non a voi. Chi sono voi? Voi che siete in esilio, rimanete lì. A noi appartiene il paese. Voi siete castigati, voi siete stati castigati perché voi siete i dirigenti, voi siete responsabili della caduta di Gerusalemme, pagate per i vostri peccati e rimanete lì dove siete. Poi Ezechiele, che sta lì, evidentemente non è molto d'accordo, cosa dice? Perciò di loro, così dice il Signore, voi mangiate la carne col sangue, alzate gli occhi verso i vostri idoli, versate il sangue, or dovreste voi possedere il paese? Vi appoggiate sulla vostra spada, commettete abominazioni, ciascuno contamina la moglie del proprio vicino, or dovreste voi possedere il paese? E qui c'è un altro principio, capite? Per la gente che sta nel paese, il loro diritto al paese è Abramo. Abramo, nostro antenato, noi siamo discendenti di Abramo, a lui è stato promesso il paese, a noi pure. Ezechiele dice no, per poter possedere il paese occorre osservare la legge. Se non osservate la legge, non potete possedere la terra. Sono i due principi. Questi due principi, dove li ritroviamo? Il primo nel libro della Genesi e l'altro, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Si ritrovano lì, però riconciliati, no? Lo stesso Dio. Ecco. Comunque si vede che c'è un conflitto e che Abramo allora è il personaggio invocato da coloro che sono rimasti nel paese per pretendere al possesso della terra. E come si risolve il problema? Se avete ancora un po' di pazienza, vi leggo soltanto un altro testo per confermare, è Isaia 51. Isaia 51 va un po' nella linea di Ezechiele, per dire, sì, allora, ascoltatemi voi che perseguite la giustizia e cercate il Signore, guardate alla roccia da cui siete stati tagliati e alla buca della cava da cui siete stati cavati. Guardate ad Abramo, vostro padre, e a Sara che vi ha partorito, perché lo chiamai quando era solo, lo benedissi e lo moltiplicai. Di nuovo qui si fa riferimento alla figura di Abramo per dare speranza molto probabilmente a chi ritorna nel paese. Il profeta Isaia, nella seconda parte del 40 al 55, no? consolatemi, consolate, no? E così via, si rivolge a coloro che sono in esilio, che devono venire a consolare Gerusalemme, perché c'è un futuro per Gerusalemme. E anche lì c'è un futuro, siete pochi, ma Abramo era solo, ma Dio l'ha moltiplicato. Vi moltiplicherà di nuovo. Qui la promessa fatta ad Abramo vale adesso per chi torna al paese. E il testo più interessante, e vorrei commentare adesso su questa figura di Abramo, è l'Abramo che conosciamo. Cioè, l'Abramo di Ezechiele sembra essere un indigeno. Ezechiele non, cioè, nel libro di Ezechiele gli abitanti delle rovine non dicono Abramo è venuto dalla Mesopotamia, da Ur dei Caldei. Abramo sembra essere colui che è stato nel paese, rimasto lì, è antenato di chi è rimasto nel paese. No. Per Isaia è forse non così chiaro, però sembra rivolgersi a chi sta nel paese. E se rileggiamo alcuni racconti, i più antichi racconti del ciclo di Abramo, abbiamo l'impressione che Abramo fosse un indigeno. Non è mai chiamato caldeo, no? Ebreo, ma non caldeo. Non è mai trattato da straniero, nomade, seminomade, però quasi tutti nella terra di Giuda, nel regno del sud, nella terra di Giuda, no, quasi tutti sono nomadi, perché sono pastori, sono pochi sedentari, e più si va a sud e più si impone questo tipo di vita, no, e in tanti testi della Bibbia si parla delle tende e non delle case, quindi molta gente viveva sotto le tende, non sotto le case, non in case, no. Beh, Abramo sembra essere uno dei tanti pastori, grandi proprietari di greggi dell'epoca, quell'epoca, no? Che viveva nella parte sud della Palestina attuale, della terra di Israele. Ma non sembra essere mai chiamato straniero, trattato da straniero, e certamente non è mai chiamato caldeo. Allora leggiamo, e quando diventa un nomade che fa questo lungo viaggio dalla Mesopotamia? È il racconto sacerdotale che dice che viene da Ur dei Caldei. È il racconto sacerdotale. E i testi tardivi come Genesi 15. Viene da Ur dei Caldei, cioè viene dalla Mesopotamia, come gli esuli, come gli esiliati. Quindi diventa l'antenato di chi torna dalla Mesopotamia. Ne fanno il loro antenato, è venuto a stabilirsi nella terra di Israele, come gli esiliati tornano dalla Mesopotamia per stabilirsi nella terra di Israele. E questo è il racconto sacerdotale che è scritto per la prima generazione che torna dopo l'esilio e per incoraggiare a tornare. Quindi fanno della figura di Abramo il loro antenato. Poi diversi testi, allora, mettendo insieme tutte le tradizioni, c'è un tentativo di riconciliare coloro che sono rimasti con coloro che sono tornati. E un testo importante, allora, e terminerò con questo testo, poi lascerò lo spazio alle domande, è la famosa vocazione di Abramo, no? Potrei parlare del capitolo 18, capitolo 22, ma mi concentro adesso su questo capitolo 12, che conoscete a memoria. Ora il Signore disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dal tuo parentado e dalla casa di tuo padre, nel paese che io ti mostrerò. No? Io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. Allora, secondo questo testo, se lo isoliamo dal suo contesto, no? Da quello che precede a quello che segue, sembra che Abramo sia mandato in una terra sconosciuta. No. No. E Abramo deve partire, lasciare tutto quello che ha, per andare in una terra che non ha mai visto. Ora, chiedo scusa se do delle scosse alla vostra fede. Nel versetto 31 del capitolo 11, che precede immediatamente questo oracolo, leggiamo questo: Tera, padre di Abramo, prese suo figlio Abramo e Lot, figlio di Aram, cioè il figlio di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie di Abramo, suo figlio, e uscirono insieme da Ur dei Caldei, è testo sacerdotale, per andare nella terra di Canaan. Ma giunti a Aran vi si stabilirono. Quindi c'è già un progetto di andare nella terra di Canaan, no? Chiaro? Beh, e se leggiamo allora il versetto 5 del capitolo 12, leggiamo questo: e Abramo prese Sarai sua moglie e Lot figlio di suo fratello e tutti i beni che avevano accumulato e le persone che avevano acquistate in Aram e partirono per andarsene nel paese di Canaan. Così essi giunsero nel paese di Canaan. È proprio la continuazione del versetto 31. Tera fa la metà del viaggio, arriva a Canaan e Abramo continua il viaggio e arriva dove volevano arrivare. Quindi l'oracolo lì si sovrappone. C'era già un'iniziativa di Tera, non di Dio. E la destinazione finale era chiara, era la terra di Canaan. Quindi arrivano alla terra di Canaan. E l'oracolo di Dio? Beh, è l'oracolo di un carabiniere, non arriva troppo tardi. Era già tutto deciso. Quindi è questo oracolo che fa del viaggio di Abramo un viaggio in ubbidienza a un ordine divino, esecuzione di un ordine divino. Dà un senso teologico profondo a un viaggio che aveva uno scopo semplicemente umano, no? E questo oracolo che dà a Abramo un significato particolare, né fa no? un atto di obbedienza, né fa un atto di fede. E così inizia la storia di Abramo. Non è un viaggio qualsiasi, è volontà di Dio. Beh, può sorprendere, ma questo testo molto tardivo è uno dei testi che segue il racconto sacerdotale, no? Non è l'unico. Se uno sta attento, vede che ogni volta che i patriarchi fanno una mossa particolare o si spostano, specialmente vanno in una terra straniera, c'è un oracolo. Vale per capitolo 13 del libro della Genesi, quando Lot si separa da Abramo. Vale per Isacco nel capitolo 26, quando c'è una carestia e lui se ne va e va dai Filistei e Dio dice non scendere in Egitto. Non scendere in Egitto. Vale per Giacobbe quando parte dopo aver rubato la benedizione e se ne va in vacanza, ci rimarrà per 20 anni, da suo zio Labano, e lì Dio gli dice tu puoi andare, ti accompagno, ti farò tornare. E vale quando Giacobbe, non Giuseppe, ma Giacobbe con i suoi figli scende in Egitto nel capitolo 46. Dio dice io non sono mai stato in Egitto, vado con te. Scendi in Egitto, vado con te e ti farò tornare Israele. Quindi lì, no, quando uno dei patriarchi passa una frontiera, c'è un oracolo divino. Ci sarà un altro oracolo divino per Giacobbe quando torna dalla Mesopotamia. Cioè, ogni viaggio è segnato da, perché i viaggi non sono soltanto viaggi umani, sono volontà di Dio, c'è un disegno divino. E quindi in questo momento Abramo diventa il personaggio che conosciamo, e è il titolo che avevo dato a questa conferenza, poi mi fermo, poi lo spiego, no? Il viaggio, lo scopo è il viaggio, o come dice anche la saggezza cinese, la meta, la via è la meta, la via è la meta, no? Tao, la via è la meta, Tao, sì. Bene. Cioè lo scopo della vita è di trovare la via giusta, questo è lo scopo, no? E non c'è differenza fra la via e la meta, la meta è lo scopo, la via è la meta. E per Abramo, però questa frase l'ho ripresa a una pubblicità delle ferrovie svizzere, perché viaggiare con le ferrovie svizzere è un piacere, con altre ferrovie non è esattamente sempre un piacere, come sappiamo, ecco, no? Ne abbiamo tutti l'esperienza. Ma per Abramo, cioè, l'avventura di Abramo è il viaggio, no? E concludo facendo un breve paragone fra il grande eroe della Bibbia, Abramo, e un grande eroe della mitologia o della letteratura greca classica, Ulisse. Cioè il grande scopo di Ulisse, no, lo scopo della sua vita, poi la sua vita, è il ritorno a Itaca, è ritrovare la sua casa, ritrovare sua moglie, ritrovare la sua isola. Quindi l'ideale greco, non tutto l'ideale greco, ma l'ideale greco in gran parte, è il ritorno da sé, ritrovarsi se stesso. Quindi è un ritorno. Mentre per la Bibbia, per Abramo, è un viaggio verso un paese sconosciuto. Sconosciuto. Andare verso un paese che uno non conosce. Quindi non è un'odissea, è un esodo. È uscire da sé, verso lo sconosciuto. mentre per l'ideale greco è tornare da sé. E da questo punto di vista, beh, Abramo è il primo grande personaggio, dopo beh, avremo la descrizione dell'Esodo in diversi libri, ma qui c'è una anticipazione, no? E lì vale quello che dice Nachmanide: quello che è accaduto ai padri accade ai figli. E in questo caso Abramo diventa il primo grande patriarca e il modello di Israele, modello di una vita, cioè di una spiritualità che non è quella dell'Odissea, che è quella dell'Esodo, uscire da sé per andare incontro a Dio. Grazie tante della vostra pazienza.